mio interprete mi ha già detto di rallentare, quindi mi dispiace, non posso più parlare come un italiano, ma forse cercherò di farlo. Thank you for having welcomed me in Italy. I hope that you will come to Scotland sometimes. I hope there will be a partnership between Italy and Scotland, not only in soccer, but also in the proclamation of the gospel. God may bless. God bless you. Okay. Il mio italiano è finito qui ed è bellissimo essere con voi, è stato un grande privilegio, è un grande privilegio. Forse vorrei questa volta iniziare con la preghiera, preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo che noi possiamo venire alla tua presenza, tu sei un Dio santo, sei un Dio amorevole, un Dio giusto. Noi ti benediamo, Signore Gesù, che tu venga a noi. Ti chiediamo che tu venga a noi questa sera, mentre noi esaminiamo un argomento molto difficile, ma anche un argomento che è molto vicino al nostro cuore. Che noi pensiamo questa sera, e quello che noi diciamo questa sera, quello che noi sentiamo questa sera, che sia per la tua gloria. Ti prego soprattutto che tu serva i cuori di coloro che sono qui, che hanno difficoltà e affrontano timori e dubbi, te lo chiediamo nel tuo nome, amen. Beh, adesso esamineremo uno dei grandi problemi, cioè la questione della sofferenza. E questo è un argomento difficile, la prima parte è molto pesante e io direi a voi, vi direi che siete tutti molto intelligenti, quindi potete affrontare la prima parte, la seconda parte è più pratica. So anche che avete avuto un buon pasto, un gran pasto. Per me è piuttosto tardi, per voi no, magari. Quindi spero che voi non vi addormentiate. Mi viene ricordato di un giovane pastore che è andato in una chiesa nella parte nord della Scozia ed era un ospite e il pastore locale gli ha detto: tu andrai bene, però ci sono due uomini anziani che si addormenteranno e quando si addormentano non ti preoccupare perché lo fanno sempre. Il giovane era molto elegante, ha detto non si addormenteranno quando io predico. Lui ha iniziato a predicare e si sono addormentati. Quindi ha iniziato a urlare e a battere i piedi e a urlare, ma non si sono svegliati. Fino a quando uno di loro ha aperto gli occhi e il giovane predicatore si è fermato, l'ha guardato e gli ha detto: tu! Sveglia il tuo amico. Questo uomo anziano era molto veloce e ha detto: no, tu lo svegli, sei tu che l'hai fatto addormentare. Spero che di non farvi addormentare, però se vi vedo addormentare so che non state pregando, a meno che non alzate la mano, le braccia, allora poi dopo vi indicherò. Dobbiamo chiederci che cosa in effetti è il male. Quindi innanzitutto un po' di filosofia e per favore sopportate tutto questo. Seguitemi. L'assolutismo morale, questa è l'idea che il buono, il bene e il male sono concetti fissi, sono stabiliti da una divinità, da Dio o divinità, oppure dalla moralità o dal senso comune, dal buon senso, quando credi che qualche cosa è giusto e qualche cosa è sbagliato, buono e male, bene e male. D'altra parte, l'amoralismo crede che non ci sia una tale cosa, non ci sono tali assoluti, che il bene e il male non hanno senso, che non ci sono ingredienti morali nella natura, quindi perché gli esseri umani dovrebbero averlo? Quindi relativismo morale, quello che molte persone hanno nella nostra cultura, dicono che il bene e il male sono solo prodotti della cultura locale, delle abitudini locali oppure di pregiudizio. E ovviamente l'universalismo morale è così difficile che non cercherò neanche di spiegarlo perché non lo capisco neanch'io. L'universalismo morale. Queste quindi sono le cose principali. I cristiani in generale crediamo che ci sono degli standard di bene e di male. pochissime persone sono amorali, la maggior parte delle persone sono dei relativisti morali e il bene e il male è quello che loro ritengono essere bene e male. C'è un problema per il male e chiedo scusa per questa mucca che sia rossa, non capiamo perché è rossa o rosa, magari vuole assomigliare al male, ma non sono sicuro. C'è un problema nel male, per il male. Dio è onnipotente, Dio ha tutto il potere, quindi può distruggere il male, pertanto potrebbe distruggere il male. Dio è buono, quindi vuole, pertanto vorrebbe distruggere il male, ma il male esiste. Pertanto, logicamente, il male esiste e quindi il Dio che è potente non può esistere se stanno le cose così. In altre parole, questa è l'argomentazione standard che per molti anni molte persone hanno accettato. E voglio esaminare questo in un modo diverso. E voglio pensare al problema del male dal punto di vista della persona che non è un credente. Togli Dio dalla panoramica e il male esiste o no? Ancora esiste. E quindi l'evoluzionista naturale dice questo. Richard Dawkins dice, in un universo di elettroni e geni egoisti, forse cieche e replicazioni genetiche, alcune persone soffriranno, altri saranno fortunati e non vi trarrà alcuna logica o ragione e neppure alcuna giustizia. L'universo che noi serviamo ha precisamente le proprietà che dovremmo aspettarci se in fondo non vi è alcun disegno, alcun proposito, alcun male, alcun bene, nessuna cosa eccetto indifferenza senza compassione alcuna. Se tu pensi che il problema del male sia un problema per i cristiani, il che lo è un problema ancora più grande per gli atei, perché se tu accetti il materialismo, le cose come sono così, come puoi accettare che ci sia il male, che qualcosa sia bene e altro sia il male? Dawkins dice che in fondo all'universo non c'è il bene, non c'è nessuno scopo, non c'è il male. Il che significa che per l'evoluzionista non c'è nessuna creazione, perché non c'è nessun creatore, non c'è nessuna vita dopo la morte. Non c'è nessuna base definitiva per la moralità, perché non puoi sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ad esempio, io leggo un libro di un uomo che va al lavoro e sta a casa, innanzitutto, allora ha colazione con i bambini, poi dopo ha un albero di Natale, e poi dopo va al lavoro, ritorna al lavoro, suona Mozart sul pianoforte, dà la buonanotte ai suoi figli, tutti lo guardano e vedono, dicono che sia un buon uomo. Qual era il suo lavoro? Il suo lavoro era di essere un soldato a capo delle squadre della morte ad Auschwitz. E come può essere il bene quello che ha fatto? Auschwitz è un posto orrendo. Nella sua mente come poteva pensare di essere buono? Lui pensava di potersi sbarazzare dei topi, di persone che non erano degne di vivere. E chi siamo noi per dire che è bene o male? C'è un problema veramente di base per l'ateo. Infine, non c'è nessun significato supremo per la vita. C'è la vita, non c'è nessun significato. E quindi non c'è nessun libero arbitrio umano. Non puoi farci niente, questo è il modo in cui è. Mia figlia ha i capelli rossi, lavora in questo caffè italiano a Dundee. E la signora italiana è una mamma che è andata in Scozia dopo la Seconda Guerra Mondiale ed è una grande signora, si siede lì e osserva tutta la famiglia e tutta la famiglia che conduce il bar, fanno un sacco di soldi e mia figlia lavora per loro, questa signora ama mia figlia, lei ha 16 anni, la chiama La Rossa e io dico di mia figlia che le persone che hanno i capelli rossi, che hanno un grande temperamento con i capelli rossi, non puoi farci niente, cioè i capelli rossi, non posso farci niente, il mio carattere. Un bambino dirà, se tu sei un genitore cristiano, dirai al bambino, ma perché lo fai? E magari hanno fatto qualcosa di sbagliato, il bambino dice, il diavolo me l'ha fatto fare e non posso farci nulla? In effetti, se tu sei un materialista, tu credi alle volte nel determinismo genetico, cioè che i tuoi geni te lo fanno fare. Quindi chi violenta le donne dice non posso farci niente, sono stato fatto così. Quindi alla fin fine lo stupratore non si ritiene responsabile, quindi sono solo i geni che lo fanno fare, quindi non c'è un libero arbitrio umano, quindi non è responsabile. Friedrich Nietzsche, il filosofo Arthur Tedesco ha detto: noi crediamo che la severità, la violenza, la schiavitù, il pericolo per strada e nel cuore, la segretezza, lo stoicismo, l'arte del tentatore e le diavolerie di ogni genere, che ogni cosa malvagia, terribile, tirannica, predatoria e serpentina nell'uomo, serve anche per l'elevazione della specie umana come controparte. Quello che Nietzsche stava dicendo è che nell'evoluzione il male funziona per dare un beneficio all'umanità. Ma come funziona? Funziona così. Supponiamo che, ad esempio, tu ti rendi conto che la genetica, le cose genetiche sono passate da uno all'altro e quindi la tua vista non è buona, è parte della regione che è genetica. Magari in un mondo perfetto quello che noi facciamo è uccidiamo tutti i tuoi figli, così che non passeranno agli altri una cattiva vista. Un uomo ha anche discusso che bisogna sterilizzare tutte le persone, che solo i ricchi devono respirare, devono vivere. Nietzsche, devono avere figli solo i ricchi. E Nietzsche ha detto che la sofferenza quindi serve per l'evoluzione, che i nazisti hanno fatto esattamente questo. C.S. Lewis, d'altra parte, quando stava pensando a diventare un credente, ha detto questo: la mia argomentazione contro Dio era che l'universo sembrava così crudele e ingiusto. Ma come posso avere questa idea di giustizia e ingiustizia? Un uomo non chiama una retta via, una via curva se non c'è una retta via. Quindi io ho confrontato questo universo con quello che è ingiusto. Potevo anche abbandonare il mio idea di giustizia, ma un'idea privata che era per me. Ma se l'avessi fatto, allora la mia argomentazione contro Dio avrebbe collassato, sarebbe collata, perché il mondo è veramente ingiusto e non solo che voglio compiacere le mie fantasie, ma proprio nell'atto di cercare di dimostrare che Dio non esiste. In altre parole, tutta la realtà non aveva senso. Ho scoperto che ho dovuto prendere in considerazione che una parte della realtà, cioè la mia idea di giustizia, è piena di senso, e di conseguenza l'ateismo diventa troppo semplice. Voglio spiegarlo un pochettino in modo più semplice. Se tu dici che non credi in Dio perché c'è ingiustizia nel mondo, come puoi avere l'idea di giustizia? Se tu hai l'idea di giustizia, allora in effetti è un'indicazione che Dio esiste, perché se è solo materialismo e naturalismo, allora non avresti alcuna idea di giustizia. Quindi la stessa cosa che la persona dice che è la causa di non credere in Dio, in effetti è una dimostrazione che Dio esiste. Un altro uomo, un americano, William Lane Craig, dice questo: la mia argomentazione andrebbe così, va così: se Dio non esiste, allora i valori morali obiettivi non esistono. Allora il male esiste, pertanto i valori morali obiettivi esistono, perché se tu dici che qualcosa è male, stai dicendo che ci sono dei valori morali obiettivi, ovvero alcune cose sono davvero malvagie. A proposito, qualcuno può negarlo? Per me è molto importante, una cosa molto importante. Se tu uccidi mia figlia, quello non è male? Dipende dalle circostanze? No, quello è male. Quindi il male esiste? Certo che esiste. Pertanto, dice Craig, Dio esiste. E quindi è un mettere al contrario l'argomentazione che dell'esistenza del male, quindi conduce a dimostrare, a affermare che Dio esiste. Stavo facendo un dibattito all'Università di Cambridge e non era un dibattito facile, perché la mozione era: Dio esiste, e io dovevo dimostrarlo in un dibattito, il che è molto difficile. Fino a quando il mio oppositore, che è il capo della società, il presidente della società atea, e si è alzato in piedi e ha detto: Dachau, uno dei campi di concentramento come Auschwitz, Dachau è sbagliato e non è un fatto. Stava citando un famoso filosofo. E io l'ho interrotto e ho detto: scusi, voglio chiedere una cosa. Ti è permesso di interrompere? Sì. Tu hai detto che non è sbagliato, sto dicendo che penso che sia sbagliato, ma non posso dimostrarlo che era sbagliato, perché non è un fatto come la gravità. La gravità è un fatto, ma l'olocausto è sbagliato, ma non è un fatto, così come la gravità è un fatto empirico. E poi mi ha guardato e ha detto: tu puoi dimostrare che era sbagliato? E io mi ricordo rimanere in piedi e pregare come Neemia: Signore, aiutami. E quello che io ho detto: sì, io posso, lo posso fare. Dipende da dove inizi, che cosa intendi. Io ho detto: beh, tu inizi con il fatto che non c'è Dio. e perché non, dato che non c'è Dio, non puoi avere una moralità assoluta. E quindi non puoi dire che Dacao è sbagliato come un fatto. Lui mi ha detto, sì, ma tu stai partendo dal punto di partenza che Dio esiste. No, non è così, io non parto da lì. Io inizio dal fatto che se tu esci da questa stanza e vai da mia figlia e la stupri, è sbagliato, non sto discutendo su questo. Questo è un fatto assoluto. E farlo sarebbe sbagliato. E poi ho chiesto, perché è sbagliato? Come faccio a saperlo che è sbagliato? È un'emozione, un sentimento, ne sono conscio. Quindi ho posto domande. E quindi io sono ritornato a Dio, andando a ritroso. Quindi ad esempio quando sono andato ad Auschwitz e ho studiato quindi la Germania nazista all'università e non volevo mai andare lì, ma l'anno scorso sono andato per la prima volta, non andrò mai più a meno che non porti mia figlia lì. E ho scoperto che era molto difficile. E mi sarei suicidato se non fosse per il Vangelo e per Dio. Per me il male è una ragione per credere in Dio e lo spiegherò ancora meglio andando avanti in questa sessione. Quindi una delle cose che per quanto riguarda il male, le persone dicono il male è sofferenza ed è una sofferenza non necessaria. Questa è una citazione di Tim Keller nascosta nella sezione che il mondo è pieno del male. Le persone dicono c'è un sacco di sofferenza senza nessun senso. Perché questo succede? Perché il lato succede? La grande domanda. All'università avevo un poster sul muro che era un famoso poster di un soldato vietnamese che veniva sparato in testa sulla fronte. E la grande domanda era perché? E vi ricordate che alcuni di voi vi ricordano il poster della piccola, della ragazzina che era bruciata dal napalm, che era nuda, completamente nuda, sul ponte che bruciava di napalm. E la domanda perché? E magari io ero uno studente strano, ma avevo questi poster sul muro perché volevo sapere perché. Quindi nascosta nella sezione che il mondo è pieno del male, che le dice senza senso. Quindi se il male è una premessa nascosta, quindi questo ragionamento ovviamente è fallace. Il fatto di non riuscire a vedere o immaginare una buona ragione perché Dio possa permettere che accada qualcosa che significa che non significa non ce ne sia. Anche in questo caso vediamo la presenza subdola dello scetticismo inflessibile e quindi se le nostre menti non riescono a scendere nella profondità dell'universo per scovare delle buone risposte alla sofferenza, ebbene allora non ve ne possono essere. Questa è fede cieca di tipo assoluto. Le persone comunicano, non capisco perché la sofferenza, che senso ha la sofferenza. Quindi dato che non lo posso vedere, il senso della sofferenza non può essere giusto. E in effetti è molto arrogante. Una delle cose che il cristianesimo ci insegna è di essere molto più umili, molto più umili. Quindi vorrei adesso ritornare a questo. E la risposta, siamo ancora al rispetto filosofico, Sant'Agostino di Ippo, è un grande uomo che sto pensando alle connessioni con l'italiano. Agostino era nordafricano, ma è stato convertito in Italia, a Milano, da Sant'Ambrogio. Quindi in un certo senso era italiano. E Agostino ha scritto, Dio ha creato ogni cosa. Il male non è creato, il male quindi è permesso. Quindi perché Dio ha creato il male? Ma Agostino ha detto il male non è stato creato da Dio. Il male quindi è permesso. Dio ha creato ogni cosa, ma non il male, ma l'ha permesso per il bene. E io scopro che questo è molto utile. E dice questo, è nell'universo, anche quello che si chiama, è nell'universo, persino ciò che è chiamato male, quando è regolato e messo al proprio posto, non fa altro che accentuare la nostra ammirazione del bene, poiché noi godiamo e valorizziamo maggiormente il bene quando lo confrontiamo con il male. Dio onnipotente, che persino come riconoscono i pagani, ha potere supremo sopra tutte le cose, essendo lui stesso il massimo del bene, non permetterebbe mai l'esistenza di qualunque cosa malvagia fra le sue opere, se non fosse talmente onnipotente e buono da poter ricavare il male, il bene persino dal male. Poiché egli ha giudicato meglio ricevere il bene dal male piuttosto che permettere che nessun male esista affatto. Io penso che quando ci pensi, quello che noi stiamo dicendo che Dio ha creato un mondo, nel quale era possibile per il male accadere, ma anche quando il male è accaduto, Dio avrebbe portato un bene migliore da quel male. Ed è così che il nostro Dio è così grande. E molti credenti hanno una specie di punto di vista che c'è un buon Dio, c'è un cattivo diavolo e c'è una battaglia in corso, ma Dio onnipotente, Dio sovrano, Dio onnisciente, Dio sa ogni cosa. Egli sa anche adesso come avere il bene dal male. Alle volte quando noi chiediamo, si pongono le persone il problema della sofferenza del male, non credono in Dio perché dicono c'è il bene, c'è il male, c'è la sofferenza. Hanno dal loro punto di vista di Dio è come se fosse una grande macchina o un grande computer. Tu accendi una candela, mandi la preghiera, non vuoi che la nonna muoia o che pure il coniglio muoia, oppure che la tua squadra del calcio vinca o che tu passi gli esami, sei promosso agli esami, e quindi mandi una preghiera e quando non succede dici ah, Dio non esiste, queste sono cose buone, ho pregato per queste cose, Dio non le dà, quindi Dio non è buono oppure non esiste. Ma questo è ridicolo. Questo è come se io dicessi io inciampo o i miei figli si inciampano e si sbucciano le ginocchia, ah, Dio non l'avrebbe permesso, se fosse Dio invece è successo, allora Dio non esiste. Io dico alle persone, vuoi un mondo dove non senti nessun dolore, in cui non c'è nessuna sofferenza, non c'è nessuna relazione interrotta, spezzata? Certo, mi piacerebbe un tal mondo. Va bene, allora io posso creare quel mondo veramente? Sì, io lo posso fare. Posso farti diventare una sedia. Una sedia non sente dolore. Una sedia dove tu stai seduto non dice ma io vorrei che qualcun altro fosse seduto, questo qui è troppo sovrappeso. La chiesa, la sedia non pensa io vorrei essere un divano o uno sgabello, non ha una qualsiasi ansia esistenziale, ma è ridicolo. Certo che è ridicolo, però lo stesso con gli animali. Hai mai visto una mucca avere una riunione di preghiera? Io sono cresciuto in campagna, non ho mai visto una mucca o le pecore che discutono del significato della vita, oppure i delfini e le balene. Noi cantiamo della creazione che canta le lodi a Dio. Noi come esseri umani abbiamo questa coscienza perché siamo fatti nell'immagine di Dio, quindi non c'è questa coscienza universale, ma siamo fatti nell'immagine e somiglianza di Dio. E come puoi amare se l'unica scelta è di amare? Henry Ford diceva riguardo alla sua modello T, puoi scegliere qualsiasi colore, basta che sia nero. Se Dio ci ha dato la scelta e noi diciamo, noi dicessimo, beh, noi scegliamo il male, e Dio dice, va bene, allora io ti faccio scegliere il bene. Che scelta è? Se siamo obbligati a scegliere il bene, non è una scelta. Quindi affinché noi per essere degli esseri morali liberi dobbiamo poter scegliere, questa scelta deve avere delle conseguenze. Noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio e quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Quindi ritorno a questa questione del male. Per l'altro il male è sofferenza, per l'altro il male è sofferenza, il dolore fisico. Per il cristiano invece il male è l'infrazione della legge di Dio, il peccato è l'unico male, quindi avere un mondo che non è in armonia, alla fin fine il peccato è l'unico male. Alle volte la sofferenza può avere buone conseguenze. A me non piace il dentista, però mi dispiace se sei un dentista, perché nella mia chiesa ci sono diversi dentisti, allora non piace che lo dica. Io sono terrorizzato dai dentisti da quando ero piccolo e non mi piace la puntura, ma quando mi mettono la puntura mi dà del dolore. Mi dà il dolore è momentaneo per risparmiarmi altro dolore più forte, e alle volte se io non sento dolore, quella è una malattia. Se tu non senti dolore, metti la mano nel fuoco e non senti dolore, hai la lebbra è rimuovere le sensazioni nervose e quindi non puoi soffrire a quel punto. E io argomenterei questo, che il male non è necessariamente il dolore, non è necessariamente male, e che anche la sofferenza può avere buone conseguenze. La domanda a quel punto è, chi sa tutto questo? E la risposta è, noi non lo sappiamo, solo Dio lo sa. Il libro di Giobbe è un bellissimo libro a chi si pone queste domande. E notate che in Giobbe non gli viene mai detto perché ha sofferto, non gli viene mai detto del concilio in cielo, non gli viene mai detto del diavolo. Alla fin fine, dopo tutte le domande che ha posto, le tue sofferenze e le risposte dei suoi amici, cosa dice Dio alla fine? Guarda l'ippopotamo, guarda tutte queste cose e dice a Giobbe, chi sei tu e chi sono io? tu devi confidare in me. E questa è la grande risposta per il cristiano. Per me la vita è l'inferno se Dio non fosse onnisciente e buono. Ma Egli è onnisciente e buono. Il diavolo verrà sempre da noi e dirà, aspetta un attimo, Dio non è buono. Qual è stata la prima tentazione ad Adamo ed Eva? Il diavolo è venuto ad Adamo ed Eva e ha detto, ma Dio veramente ha detto che tu non dovete mangiare da quell'albero? Cosa sta dicendo? Sta dicendo, non confidare in Dio, non credere in Lui. E Dio non vuole che voi siate come Lui. La tentazione di pensare sempre che noi siamo più saggi e migliori di Dio. E Giobbe dice questo, chi è costui che oscura i miei disegni? Dio dice a Giobbe, chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Cingiti i fianchi come un prode, io ti farò delle domande, tu insegnami. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Hai tu abbracciato con lo sguardo l'ampiezza della terra? Parla se la conosci tutta. Lo sai di sicuro, perché tu sei allora già nato, il numero dei tuoi giorni è grande, il censore dell'Onnipotente vuole ancora contendere con lui, colui che censura Dio ha una risposta a tutto questo? Vuoi proprio annullare il mio giudizio o condannare me per giustificare te stesso? Viene da Giobbe 38 e 40. Chi siamo noi per condannare Dio? Io non credo in te perché tu hai permesso questo di accadere nella mia vita. Quindi io penso che la domanda del male è un problema che esiste per tutti, ma il cristiano ha una risposta molto migliore. La voglio spiegarla in questo modo. Un giorno noi avevamo una riunione per bambini e io avevo un minibus e sono andato a prendere una ragazzina da una zona popolare di 10 anni e ho bussato alla porta, suo padre è venuto alla porta e non dirò quello che ha detto perché è pieno di parolacce, non voglio che le sentiate. Essenzialmente mi ha detto di andare via. E io ho detto, ma perché? Cosa ho fatto? E tu non sapevo che tu eri uno di quei cristiani. Io sono un pastore. Io odio Dio. Io non credo in Dio. Io odio Dio. Alle volte io non penso prima di parlare, ho detto, ma non è molto intelligente odiare qualcuno che non credi. E io non credo nel mostro di Loch Ness e quindi non lo odio. Questo è il motto dei fondamentalisti atei. Io non credo in Dio e quindi lo odio, quindi non è molto razionale. Quindi gli ho detto, tu sei intelligente. Sì, è vero, io sono intelligente, ma allora perché odi Dio? Ha detto, Dio ha ucciso mia moglie. Dimmi cosa è successo. Mia moglie aveva il cancro, è morta a 35 anni, mi ha lasciato con mia figlia. Ha detto, va bene, questa è un'altra storia però. Perché pensi che Dio l'ha uccisa? Perché qualche cristiano mi ha detto che era la volontà di Dio. Erano cristiani stupidi, stupidi cristiani. Che cosa intendi dire? E abbiamo iniziato a parlare. Ha detto, di che cosa è morta tua moglie? Di tumore, di cancro. Allora, togliamo Dio da questa equazione, togliamolo via. Tua moglie sarebbe morta comunque di cancro? Sì. Allora pensi che Dio era lì, stava cercando di giocare al computer? Tu, morto, zac, tu, morto, come se fosse un videogioco? Non è successo così, non è quello che è successo. Quindi abbiamo parlato, abbiamo discusso, ho detto, tu devi chiederti perché c'è il cancro nel mondo, ma soprattutto devi chiederti che cosa ne ha fatto Dio? Che cosa fa Dio a riguardo? Io, per me è una cosa personale perché la moglie del mio migliore amico ha appena avuto il tumore e secondo chemioterapia è un tumore molto aggressivo ed è molto malata. Il pensiero che lei ci lasci è una cosa che veramente è troppo forte per me perché odio il cancro e amo quello che Gesù ha fatto alla tomba di Lazzaro perché veramente ha pianto con rabbia, contro ira, contro la morte. Quindi la domanda non è perché, ma che cosa ha fatto Dio? Abbiamo parlato della croce, ogni settimana sono ritornato per 6 settimane per parlargli, fino a quando la 6ª settimana sono tornato, ho bussato alla porta e mi ha detto, David, vai via. Che cosa ho fatto? Mi ha detto, non voglio sentirlo, ha troppo senso quello che tu dici. Io sono arrabbiato, sono pieno di amarezza e voglio rimanere così. Ha detto, va bene, se questo è quello che vuoi, è onesto, va bene, sei sincero, non posso farci nulla. Spesso è lì dove noi siamo. Io penso che noi dobbiamo affrontare il problema del male da un punto di vista pastorale. Che cosa intendo dire? Dobbiamo pensare dove sono le persone, lì dove sono le persone. ero molto giovane, avevo 24 anni quando sono diventato un pastore. Ho iniziato questo studio biblico in questa piccola cittadina, villaggio. C'è un gruppo di persone nella casa e questa signora mi ha chiesto una domanda. Ma per quanto riguarda la sofferenza, quindi questa domanda che stiamo esaminando, e io le ho dato quello che pensavo nella mia umiltà di essere una risposta brillante. Pensavo di essere molto intelligente, di avere veramente, di averla stesa con quella risposta. L'ho risposta bene. Alla fine dello studio biblico, è alla sua casa, lei è andata in cucina per farci una cosa molto britannica, cioè una tazza di tè, ci fa la tazza di tè per ciascuno di noi. E le altre persone nella Bibbia ci hanno detto, nello studio biblico hanno detto, Davide, sai chi è lei? Quella è la madre di Richard. E mi sono sentito malissimo, perché Richard era un bambino molto famoso in Scozia, che era nato sano, ma ha avuto un'iniezione che era andata male e quindi è diventato handicappato. Sua madre ha lasciato il suo lavoro per curarlo. La BBC ha fatto un film, eccetera. Io sono andato in cucina e le ho detto, per favore, scusami, perdonami, perché sono veramente dispiaciuto. Non sapevo chi eri e ti ho dato una risposta molto arrogante, non pensando a te. E lei ha detto, va bene figlio, tu imparerai, figliuolo. E lei aveva ragione, perché alle volte quando le persone ti chiedono una sofferenza cercano di essere intelligenti o cercano di essere un po' ironici, oppure dei studenti di filosofia come che conoscono Nietzsche, ma altre volte ti chiedono perché loro stessi hanno sofferto tantissimo e quindi vogliono sapere. Quindi dobbiamo affrontarlo in questo modo, da un punto di vista pastorale. E penso che Dio ha un modo per affrontare il male e l'ateo non ce l'ha. Noi sappiamo qual è il modo per affrontare il male ed è la croce. Ed è una risposta meravigliosa, veramente meravigliosa. E io direi che c'è un problema vero e proprio per il non credente. Per il credente, sto pensando di un uomo di nome Dostoevsky, mi piace leggere Dostoevsky, perché pensava, prendeva in considerazione questi argomenti, ne darò, fra poco parlerò di lui. Per il non credente senza Cristo, che risposta ha? Hai ancora il cancro, hai ancora il tumore, e hai ancora il male e non hai nessun modo per affrontarli. Per il cristiano invece abbiamo la croce. C'era un famoso segnale all'autobus in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in molti paesi dell'Europa, forse anche in Italia, sono sicuro, forse anche in Italia. Probabilmente non c'è, Dio non c'è, adesso smetti di preoccuparti, goditi la vita, questo cartellone. E io ho fatto un dibattito con la persona che ha scritto questo cartello e lui ci ha dato la pubblicità di 250.000 sterline gratis di pubblicità. Tutti indicavo sempre quando passavo un autobus quel cartellone, dicendo, perché è una cosa stupida, tu sei una donna che ha appena perso suo figlio. Qualcuno viene lì e dice, probabilmente Dio non c'è, adesso smetti di preoccuparti e goditi la vita. Come ti aiuta? E come affronti il dolore nella tua vita? E tu sei un drogato per la tua vita, tu ti usi droghe per la tua vita, così tanta sofferenza, non c'è nessun significato, e dici, no, ma smetti di preoccuparti, goditi la vita, è una, non preoccuparti, le persone che hanno un sacco di soldi, eccetera, non ti preoccupare, goditi la vita. Queste sono per gli alto borghesi, alcune persone non lo possono fare. Quante migliaia di persone sono annegate andando dall'Africa all'Italia? Che cosa dici? Ma non ti preoccupare, probabilmente non c'è Dio. Ma non funziona così. E penso che per il credente noi riconosciamo che in questo mondo abbiamo quindi sofferenza e dolore. E Dostoevsky, c'è una citazione di Dostoevsky. Dostoevsky ha scritto: il dolore e la sofferenza sono sempre inevitabili per una grande intelligenza e un cuore profondo. Gli uomini davvero grandi devono, credo, avere una grande tristezza sulla terra. Non pensate che diventare un credente ti renda immune dalla sofferenza e dal male. Ha reso Gesù immune? No, e noi condividiamo le sue sofferenze. Questo è quello che è successo. Tu senti il dolore e io quindi ti sfido questa sera di fare qualcosa di semplice. Chiedi a Dio di vedere la sofferenza e il dolore e il male nella tua comunità. Chiediglielo, perché dietro le tendine, dietro le porte chiuse ci sono bambini abusati. Ci sono donne che sono alcolizzate fino a morire. Ci sono uomini che vogliono suicidarsi. E il dolore, noi vediamo il dolore sulla televisione, E non siamo immuni ormai, perché l'abbiamo visto veramente tante volte. Ma se noi vogliamo essere come Cristo, noi vedremo e noi piangeremo. Il non credente può andarsene via, il credente no. Non può andarsene via così, come se nulla fosse. Come affrontiamo quindi il male, come trattiamo il male? Mi piace il Signore degli Anelli, dove Sam dice questo, chiede questo. Tutto ciò che è triste si rivelerà essere falso? Tutto ciò che è triste si rivelerà essere falso? Ci sarà un giorno glorioso, il giorno del giudizio. Il giorno glorioso quando ci saranno nuovi cieli e nuova terra e noi vedremo e comprenderemo che dietro tutto il pasticcio che sembra essere l'umanità, Dio ancora sta intessendo il suo bellissimo arazzo. Ci sono dei libri che voglio suggerirvi su questo brano, non ho ancora finito, ci sono un paio di altre cose che vorrei dire. Sono queste letture consigliate, Dostoevsky, Nietzsche, Agostino, Tim Keller, C.S. Lewis. Qualcuno ha chiesto per quanto riguarda Solas, alcune di queste cose lo vedete sul sito di Solas, www.solas.com/. Alcuni di questi ha portato alcuni libri, non voglio riportarmeli a casa, non li voglio vendere, ne ho pochi solo di ciascuno, quindi prendete una copia gratis se me lo chiedete. Quindi questo è il modo in cui voglio finire questo e voglio cercare di applicarlo per quanto riguarda dove siamo. Ero nella National Gallery a Londra e c'era questa poesia che era bellissima, che io l'ho scritta, ed è un africano e dice, questa poesia dice: la libertà è una dura lezione da apprendere, io ho gustato il linguaggio della morte fin quando è diventato l'acqua della vita, ho formato un pezzo del mio telo del tempo, ho attraversato mari di fuochi e visto con questi occhi africani quella luce che né imperi né tutto il potere degli uomini possono oscurare, l'uomo è la malattia, Dio la cura. E non riuscivo a chiederlo, ero seduto lì veramente totalmente sorpreso, l'ho fotografata, è una bellissima poesia. Io penso che l'Italia è un paese malato, come la Scozia. Penso che l'Italia è l'uomo moribondo, è ammalato dell'Europa, come il resto dell'Europa dice. L'uomo è la malattia, Dio è la cura. Tu vai da persone che hanno Ebola spirituale, se vuoi dire, che hanno questo virus e nessuno ha la soluzione, ma tu sì, è nella croce. E a proposito, all'inizio ha detto questa sfida è stata quasi troppo grande. Lo è e non lo è, come abbiamo detto stamattina. È troppo grande per noi, ma non lo è per Dio. Richard Dawkins dice che il cristianesimo è come un virus. Bene, io sono d'accordo. Che Italy possa avere la piaga, l'epidemia del cristianesimo, le persone che siano infettate, contagiate quando vengono in contatto con te. E spero che voi non comprendiate male questa analogia. Noi dobbiamo essere come dei lebbrosi cristiani, che tutto quello che tocchiamo, dovunque andiamo, qualcosa di Cristo viene comunicato. E quindi, per liberarci dal male in società, io prego veramente che abbiate una vera preoccupazione e compassione per la società. Non siate cristiani in un monastero, che si nascondono in un monastero, nella cella di un monastero, dove l'unica preoccupazione è come attrarre più persone nel tuo gruppo. E più grandi rivali e nemici non è il diavolo, ma la Chiesa che sta accanto a voi, vicino a voi. Non siate così. Chiedete a Dio di darvi gli occhi che vedono quello che Lui vede, almeno un pochino, che vi dia il peso e vi aiuti a portare quel peso e dare la soluzione. Noi vogliamo anche essere liberati dal male nella Chiesa? Nella Chiesa certamente no. Sì, proprio nella Chiesa. Perché noi siamo peccatori. Mi è stato chiesto da un uomo che è venuto nella nostra Chiesa. Lui e sua moglie hanno avuto una pessima esperienza nella Chiesa e molti cristiani sono veramente sbattuti qua di là nelle Chiese e sono veramente feriti da quello che succede, sono delusi. Mi hanno detto: Dave, io non vado in Chiesa da 2 anni. Com'è la tua Chiesa? Ha detto: non lo so, in un certo senso noi siamo un sacco di persone stranissime in un mondo stranissimo dove tutto è male, ma con un grande Salvatore. Lui mi ha detto: amen. Se tu pensi che la tua Chiesa è buona e pura e sia santa, tu hai sbagliato. Il più grande problema non è il mondo là fuori o il diavolo là fuori, ma è il male dentro di me. Il mio problema più grande è il mio peccato, veramente lo è. Quindi umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi al suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, gira attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Se tu sei veramente vuoi fare evangelizzazione seria, sarai sotto attacco spirituale, seriamente. E saprai veramente qual è la sofferenza. Cos'è la sofferenza? Liberaci dal male. E quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Io, 3 anni fa, a questo periodo, ero in ospedale, in un coma. In coma. Stavo morendo. E mio figlio, qualcuno ha pagato che mia figlia ritornasse dall'Australia, e mio figlio è andato all'aeroporto e ha scritto per me la cosa più incredibile che abbia mai letto su Facebook, e non l'ho potuta leggere allora, l'ho letta dopo. Ha portato mio figlio all'ospedale per vedermi, io non potevo rispondere, non l'ho neanche riconosciuta, non potevo fare nulla. È ovviamente molto difficile. È venuto a casa e mi ha scritto questo. È difficile per me dire, ha detto, io sono stata con mia sorella per vedere mio papà, probabilmente per l'ultima volta. Lui ha scritto questo, mio figlio. Ha detto, noi stiamo pregando per mio papà che venga guarito, ma mio papà, il più grande problema di mio papà è già stato affrontato. Se mio papà viene guarito, sarà un miracolo e noi ringrazieremo Dio. Ma se mio papà muore, sarà una risposta alla preghiera. Il suo peccato è stato affrontato, è stato risolto. Vi sto dicendo che è facile scriverlo in una classe biblica, in un seminario teologico. Non è facile scriverlo come un giovanotto, quando tu sei andato al letto di un ospedale per salutare tuo papà per l'ultima volta. Per me, questo veramente è fede. Le persone dicono, la fede di Dio viverà, sarà, andrà bene, abbi fede. No, aveva fede che qualsiasi cosa succedesse, Dio opera per il bene. E questo è il tipo di fede che cambia il mondo, lo mette sotto sopra. Salmo 91,5, tu non temerai gli spaventi della notte, e gli mi invocherai, io gli risponderò, sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò. Ci credi? Credi che tutto ciò che succede a te, ti succede, Dio è sovrano? Tu credi che Dio opera ogni cosa per il bene di coloro che lo amano? Quindi la tua anima cerca Gesù e sai che nonostante tu vai cammini nella valle dell'ombra della morte, lui non ti abbandonerà, non ti lascerà andare. Non dire sì velocemente, perché tu sarai testato, messo alla prova, la tua fede sarà messa alla prova come loro. Io penso che uno dei problemi nell'Occidente è che noi siamo troppo a nostro agio, troppo comodi nella nostra chiesa, nella nostra fede. Ho visto persone piangere per quanto riguarda quando sono alla cena del Signore, e per quanto riguarda invece le anime perdute, quando è l'ultima volta che hanno pianto. C'è qualcosa di sbagliato. Finisco con 2 aneddoti e una preghiera. Il primo ha a che fare con non credenti e il male. Una giovane capola nel primo villaggio dove io ero, nel nord della Scozia, non erano credenti, anzi odiavano la chiesa, ma però io piacevo a loro e quindi avevano buon gusto, ovviamente una battuta. Avevano una figlia di 18 mesi ed è morta, e io ho fatto il funerale ed era una piccola bara bianca, così piccola. Era orribile, una cosa terribile. E ho pensato, odiavano Dio prima, adesso lo odiano ancora di più. Alla domenica la madre è venuta in chiesa e le ho detto alla fine, mi dispiace di chiedertelo, ma che cosa stai facendo qua? Io ho pensato che questo è l'ultimo luogo dove tu ti saresti trovato. Lui mi ha detto, David, se Dio non esiste, allora niente di tutto ciò ha senso. Ascoltami. Le persone che stanno soffrendo sono coloro che sono più inclini a venire a Dio, ad andare a Dio. Perché le persone che pensano che la sofferenza è una ragione per non andare a Dio, pensano che non sono dei credenti molto sicuri. Ma le persone che sono povere, che soffrono, vengono a Gesù perché Egli dice loro. Perché Gli dà loro la vita. C'è un altro modo. Ho raccontato la storia in un seminario, voglio ripeterla. Ho parlato della mia malattia e una donna è venuta dopo a trovarmi, mi ha detto di questa persona in questa zona personale, mio marito è morto di un tumore e io ho anche un tumore al cervello e ho dei figli, non posso andare in ospedale, vivo in una zona molto povera e gli ho detto, lei mi ha guardato ed era in lacrime e mi ha detto, la vita è veramente brutta, le ho detto, e lei mi ha detto, sì, è bruttissima. E ho detto, ma se fosse bellissima? Ma se fosse... Se ci fosse un modo, e di nuovo lei ha iniziato a piangere, piangeva. E anche il pensiero della bellezza. Ha detto, io non posso prometterti che Dio ti guarirà, che tutto andrà bene, non posso prometterti questo, ma posso dirti che Gesù è bellissimo e che c'è bellezza e che posso dirti che è qua. Lui mi ha mandato per predicare ai poveri le buone notizie ai poveri che non ci siano più prigionieri affinché i prigionieri siano liberati affinché c'è che possano vedere. Ci credi veramente? Ma perché non lo dite alle persone? Se ci credi, devo fare questo, devo provvedere questo. Le persone sono spezzate, rotte. E questo problema della sofferenza, ah, questo filosofico qua, alla fin fine. Ma chi ci libera dal male? Noi preghiamo. Non conduci in tentazione, ma liberaci dal male, perché a te appartiene il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. E che il regno di Dio venga, che la volontà di Dio sia fatta, e voi siete la gente di Dio in Italia per portare questa incredibile buona notizia. C'è una grande oscurità in Italia e c'è una fantastica luce che avete qua. Quindi fatela risplendere. Propagatela, dite alle persone, non perdete nulla dicendo alle persone e guadagnate assolutamente tutto. La risposta al problema del male ce l'avete già voi. Per favore, condividetela. Che Dio vi benedica. Grazie.